Intrecciando dirigenti e assessori, do la parola adesso a Simone Tani, che è dirigente della promozione economica del Comune di Firenze.
Grazie. Veramente ringraziare la pazienza di resistere fino a quest'ora, ma insomma è la prova anche dell'interesse di questo argomento e dell'interesse degli interventi che ci sono stati fino al momento attuale. Penso che sia molto anche interessante il fatto che si sta progressivamente uscendo da convegni che hanno un taglio prettamente tecnologico, come quelli, vi ricorderete, di 2-3 anni fa, a convegni che stanno inserendo il tema delle smart cities nella vita delle città, quindi che ovviamente devono tenere conto anche di altre questioni. Io dividerò i miei 10 minuti in tre blocchetti da 3 minuti l'uno. Il primo punto però che vorrei citare nel parlare di alcune problematiche, poi cosa facciamo a Firenze, e poi l'ultimo aspetto, alcune proposte, alcuni suggerimenti. Io ho una tesi di fondo, che è quella che non si fa sviluppo economico con i bandi. Questo è, in Toscana ne siamo convinti da tempo, tutte le volte cerchiamo di trovare altre soluzioni, è sempre più difficile, ci siamo abbastanza rassegnati, però bisogna essere sinceri fra tutti, nel senso che non troverete nella storia dell'Europa un grande progetto di sviluppo di un territorio che è partito con un bando. Questo non veramente è un... E questo è un problema molto serio, perché in realtà invece stiamo parlando di progetti che non sono un bando per realizzare, ma non un bando per trovare chi fa il progetto, non un bando per trovare chi fa... Cioè, non è un bando, è un problema che per arrivare in fondo a uno di questi progetti di cui parlava anche Enzo ora, ce ne vogliono magari 10 di bandi. Quindi è impossibile riuscire a dare un orientamento se non avendo fortuna molte volte consecutivamente. E statisticamente la fortuna, questi elementi si riducono in maniera importante. E questo tematismo dei bandi si inserisce all'interno di un percorso Gymkhana in cui progetti di innovazione, quindi progetti che delle volte è anche difficile spiegare ai colleghi e alle amministrazioni, perché le amministrazioni sono abituate a fare i bandi per riasfaltare le strade, per rifare le scuole, cioè sono abituate a un certo tipo di format. Uno non solo arriva con un'idea innovativa, ma deve confrontarla con il patto di stabilità o di stupidità, come diciamo a Firenze, con il codice degli appalti, con i regolamenti di ragioneria, con i regolamenti sugli incarichi, con un sistema normativo che tende a bloccare. E questo è un problema che, se non ne troviamo una qualche forma di soluzione, come ora una proposta interessante era quella che faceva in questo momento l'assessore di Torino, veramente non abbiamo prospettiva davanti in questa direzione. Io vorrei citare alcune questioni che ritengo importanti dal punto di vista delle problematiche da mettere sul tappeto ex ante. Il primo è che quando parliamo di smart cities, in realtà parliamo di un concetto di città che deve essere maggiormente declinato. Anche nei documenti del Ministero della Coesione e nei documenti europei più recenti distinguiamo fra aree metropolitane, fra medie città, fra piccoli comuni, quelli che poi vengono chiamate le aree interne nei documenti più recenti. Ecco, parliamo di tre scenari radicalmente diversi dal punto di vista delle smart cities, con problematiche diverse, e quindi io mi limiterò a parlare più del tema città metropolitana. Gli altri meriterebbero sicuramente degli approfondimenti specifici, perché hanno delle peculiarità molto importanti. Oggi parlare di smart cities nel mondo delle città metropolitane ha un tema importante. Prima, non si sa che cosa succederà delle città metropolitane dal punto di vista istituzionale, perché questo è un tema che ha un suo collegamento. E secondo, fra 6 mesi dovrebbero morire le province, quindi una serie di competenze, parte delle quali sono molto legate. Pensiamo al trasporto pubblico, pensiamo all'edilizia scolastica, pensiamo alla formazione professionale che è stata citata varie volte qui. Sono competenze delle province che potrebbero passare alle regioni, ai comuni, non si sa chi. Chi volesse disegnare oggi una smart city in maniera strategica, senza questo tipo di conoscenze, fa un po' fatica a individuare un percorso. Il secondo ambito che vorrei citare dal punto di vista iniziale problematico è il tema delle complessità del rapporto pubblico-privato. È stato citato varie volte oggi, indubbiamente questo è legato e rafforzato dal fatto che parliamo di progetti spesse volte molto integrati fra competenze e tecnologie diverse, e quindi la nostra organizzazione anche dei lavori, degli appalti pubblici, che è viceversa verticale, si trova a scontrarsi con la complessità dei progetti di smart city. Io sto seguendo un grande progetto di smart lighting, di illuminazione intelligente, ma il problema principale è che si rischia di fare una gara dove il capofila dell'ATI è un'azienda di movimento terra, perché fa un po' ridere, ma se uno fa un nuovo impianto di illuminazione, l'investimento più grosso è quello di predisporre quindi l'asfalto, la terra, fare i movimenti. Quindi vi immaginate un progetto che vorrebbe avere una velleità tecnologica che in realtà poi è gestito da un'azienda di movimento terra. Questi sono i problemi del day by day in cui ci dobbiamo confrontare. E ancora oltre a questo, il tema del superamento delle logiche settoriali. Oggi noi abbiamo discusso di come le smart city sono integrate dal punto di vista tematico, ma delle competenze, per esempio delle competenze dentro gli uffici comunali. Prima il collega Di Bari segnalava come poi il RUP deve, a sua volta deve gestire vari sottoprocedimenti dei quali magari non ha nessuna competenza. Se non c'è un grosso spirito di squadra dentro l'amministrazione non è possibile farlo questo. Ma ancora di più, secondo me, io veramente ho preso l'esempio da Torino e da Genova perché le ritengo le città più avanzate da questo punto di vista in Italia. Il tema delle smart city pone centralissimo il rapporto fra il comune e l'università principale di quel comune in quella città. Un tema spesso volte eluso nelle città italiane, ma che viceversa, se le università sono un cuore pulsante di conoscenza per governare questo tipo di percorsi, ecco. Oggi il tema delle smart city ci richiede una fortissima, perché oggi si è parlato molto di rapporto pubblico-privato, ma c'è un terzo soggetto che è il mondo della ricerca che richiede una centralità assolutamente superiore rispetto a quella che ha avuto fino ad oggi per la parte di sviluppo economico. Non parlo della parte di formazione, dove ovviamente nessuno gliela nega. E quindi il tema di fondo è come riuscire a governare questi progetti in cui università e comuni lavorano insieme. Noi per esempio siamo insieme a Torino nel progetto di Smart Communities, e vorrei giusto dare un esempio, un progetto quello sui beni culturali da 20 milioni di euro, di quali però poi alla fine sul territorio vanno 800 mila euro in demo, cioè 19 milioni e 200 mila euro non vanno a finire sulle città, vanno a finire magari nei laboratori, vanno a finire in tutt'altre parti. Quindi è importante riuscire a pensare questo primo giro di progetti del MIUR come dei progetti che gemmano dei progetti sul territorio, ma non pensare che il ciclo si concluda con questi progetti, perché questi servono per avviare il percorso, non per pensare che i risultati di questi progetti sono quelli che si vedranno nei territori, perché poi il tema delle aspettative sul territorio rischia di essere molto, molto problematico magari fra un anno o due a questa parte. La seconda parte del mio breve intervento è sul tema di che cosa facciamo nella nostra città. Noi, in estrema sintesi, stiamo riflettendo sul fatto che la riflessione sulla Smart City deve essere una riflessione sul futuro della città, quindi abbastanza sganciata dall'aspetto strettamente tecnologico e molto legata viceversa a un aspetto di ripensamento urbano complessivo e di vocazione della città in questo periodo. Quindi il tema l'abbiamo legato alla nascita di un polo di innovazione sulla città sostenibile, di un distretto tecnologico dei beni culturali e della città sostenibile, di una centrale di progettazione per i progetti europei fra comune e università, proprio per cercare di cominciare a costruire, come nell'esempio di altre città, un'infrastruttura che sia in grado di andare al di là del singolo progetto, ma che duri da progetto a progetto per governare un percorso che ha un'ambizione più grande rispetto a vincere un bando o prendere un finanziamento comunitario. Ovviamente gli strumenti amministrativi per realizzare questi percorsi sono l'elemento di maggior debolezza, come ho cercato prima di evidenziare. Una qualche soddisfazione ce lo stanno dando le concessioni di valorizzazione. Le concessioni di valorizzazione sono di norma partono da prendere dei pezzi di città, potrebbe essere una caserma, un palazzo abbandonato, patrimonio pubblico, e grazie a un sistema di concessorio un po' più evoluto della concessione normale, cercare anche di inserire elementi tecnologici e cercare di inserire elementi di innovazione per l'immobile, ma eventualmente anche per le zone circostanti. Al comune di Amsterdam sta facendo un progetto gigantesco proprio orientato in questa direzione. Ecco, io penso che già per esempio la concessione di valorizzazione, che pure uno strumento non verrebbe magari in mente immediatamente in questo tipo di dialogo, possa essere un elemento importante, perché di fatto i comuni potranno non avere più soldi presto, però hanno ancora parecchio patrimonio e hanno il territorio, che sono poi i veri asset che noi possiamo mettere in questo tipo di evoluzione. Così come la capacità regolamentare, una capacità regolamentare semplice e incentivante. Io devo dire, lavoro parecchio sulla mobilità elettrica. Quando incontro gli operatori della mobilità elettrica, per loro il fatto che noi abbiamo fatto una regolamentazione che favorisce i mezzi elettrici rispetto agli altri mezzi è considerato molto, ma molto più importante di 2.000 euro di incentivo per comprare il Kangoo o il porter elettrico, perché quello che cambia, cioè i 2.000 euro non cambiano il modello di business di un'azienda artigiana, una piccola impresa, ma la possibilità di avere un'ora in più in città a differenza degli altri mezzi, quello cambia il modello di business. Quindi la capacità di regolamentare, che è un tema che apparentemente non c'entra niente con la Smart City, in realtà la impatta fortemente. Nel caso nostro quindi abbiamo individuato 3-4 priorità e stiamo cercando di fare di queste un ambiente, la città un ambiente di laboratorio di sviluppo, quindi dalla mobilità elettrica alla digitalizzazione dei servizi turistici, all'edilizia sostenibile, allo smart lighting appunto, all'open data. Questi sono temi su cui ci sono possibilità di fare molte cose e francamente sempre più io penso fra città analoghe e simili fra di loro piuttosto che città singole. E concludo la terza parte della mia riflessione con alcune semplicissime proposte che sentendo anche gli interventi mi sembrerebbe importante fare per andare nella direzione di semplificare i progetti di Smart City. In un primo luogo sono sicuramente a preferire progetti, proposte e bandi in cui ci sono anche poche risorse ma semplici da spendere rispetto a bandi molto grandi o progettualità molto impegnative che poi sono assolutamente complesse da rendicontare e da spendere, proprio perché non sono dare soldi a un comune non è come darli a un'azienda. Dare soldi a un comune vuol dire darli a un sistema che delle volte addirittura non è in grado o ha difficoltà grandi a spenderli, quindi meglio pochi soldi ma facili da spendere piuttosto che percorsi molto complicati. Addirittura recuperare soglie sotto le quali sia possibile pensare a degli affidamenti diretti, ma motivati, ovviamente sempre motivati, cioè spiegando i motivi per cui, cioè, poi il dirigente si deve prendere delle responsabilità, però deve spiegare e deve poterlo fare. Voi, non so se sapete, da qualche settimana c'è il mercato elettronico in Italia. Noi per qualsiasi cosa, anche per comprare delle penne, dobbiamo fare delle gare. Ora, per comprare le penne io capisco che il mercato elettronico sia probabilmente un sistema efficiente. Io la settimana scorsa ho dovuto ordinare un film 3D, ora mi voglio sfidare a trovare un film, un produttore di film 3D sul mercato elettronico. Quindi i comuni ancora devono fare alcune spese che sono assai complesse e molto legate spesso al tema delle smart cities, in cui il mercato elettronico non è probabilmente in questa fase almeno una soluzione, però siamo obbligati a farlo lo stesso, quindi dobbiamo fare delle manfrine, inventarsi delle cose e poi dopo alla fine fare quello che si decideva di fare uguale, però magari nel frattempo abbiamo perso 3 mesi. Perché, per fare la manfrina. Quindi questo è un problema grosso. Poi progetti che abbiano flessibilità in fase di implementazione. Nei progetti di innovazione, quando uno aggiudica un bando, una gara, una procedura, fa un contratto, magari ci vogliono 3 anni a portare in fondo il progetto, è il caso degli Smart City, nel frattempo le tecnologie sono cambiate varie volte, cioè non è possibile pensare oggi si fa un progetto che finirà nel 2015-2016 e non cambia niente in itinere, bisogna studiare delle formule contrattuali che permettano delle fasi di evoluzione. Quarta proposta, i progetti della Commissione Europea dovrebbero essere più spostati sul fare che sullo scambio di best practice, e questo fa... Molti di noi che coordinano grandi progetti europei sono frustrati, e lo sono ancora di più spesso i politici, i sindaci, che vedono che magari vinciamo un progetto da X milioni di euro, poi quando si va a vedere, dopo, tolte le missioni, tolte le spese personali, che cosa rimane per fare una cosa in città, e magari rimane su un progetto da 1 milione di euro, rimane 30.000 euro per esempio. Questi sono problemi grossi, bisognerebbe che l'Unione Europea per prima se li ponesse come problemi. Ne va della credibilità dell'Unione Europea, non ne va della credibilità di un comune, se vengono fatte delle norme così, così paradossali. Quinta proposta, i progetti MIUR dovrebbero essere veramente una grande palestra per gemmare dei progetti operativi, perché i progetti MIUR in sé hanno un battente di concretezza, diciamo ancora lontano dall'essere, da avere un impatto visibile e importante nelle città. Però sono molto interessanti e molto belli e molto forti e legano insieme tante città, quindi hanno un potenziale interessantissimo di applicabilità. Però non certo con le forme. Oggi ci hanno fatto scrivere un foglietto a tutti in cui c'era scritto che ci impegnavamo come comuni a considerarlo una cosa precommerciale, eccetera. Poi quando noi andiamo in ragioneria a dire abbiamo fatto un bel progetto, dice va bene, fa una gara. A quel punto tutti i progetti europei, tutto il progetto MIUR non serve a niente, cioè non vale come il progetto di chiunque altro. Queste sono cose che non ci deve mettere le mani qualcuno. progetti più integrati fra ICT, energia e trasporti. Noi sono ovviamente tematismi diversi, però oggi sono a livello urbano, quando andiamo a pensare a un progetto urbano le tre tecnologie spesse volte convergono e quindi se uno ha veramente una visione olistica della città, poi quando non riesce poi ad applicarla nei bandi, nei progetti. Poi c'è un tema che secondo me è a costo zero e sarebbe di grandissimo impatto, è recuperare un ruolo per i grandi player nazionali tipo le Ferrovie dello Stato, Autostrade, in questi progetti Smart Cities. Ma pensate, le Ferrovie dello Stato hanno le stazioni centrali, ora alcune sono di grandi stazioni ma sempre gruppo Ferrovie dello Stato, hanno il cuore, diciamo, della mobilità delle città, e non si riesce, quasi nessuna città riesce a dialogare con loro. Provate a mettere un hotspot dentro una stazione ferroviaria, vedete se vi riesce. È praticamente impossibile, ma non perché non vogliono farlo, ma perché c'è grandi stazioni, c'è Trenitalia, c'è Ferrovie dello Stato, ora ci sono un po' le società di logistica, di manutenzione, quindi è praticamente impossibile. Ecco, oggi recuperare un dialogo fra le città e le proprie stazioni, quindi le aziende che gestiscono le stazioni, secondo me è un nodo centrale di progetti di Smart City, quelli veri, quelli che servono ai pendolari, quelli che servono ai turisti, quelli che servono a... Poi c'è il tema grande della nuova programmazione, e questo è stato già discusso oggi, e sarebbe importante recuperare. Anche io avevo notato questa cosa curiosa, che fino ad oggi si poteva spendere anche più del 5% nelle aree urbane. Il fatto però che fra le città e la programmazione c'è nel mezzo un oggetto che si chiama le regioni, e le regioni vivono spesse volte rispetto alle aree metropolitane una logica di ridistribuzione, cioè dicono, almeno nel caso nostro, le città grandi sono già fortunate di suo, i nostri soldi preferiamo metterli nelle zone meno fortunate del territorio, e quindi il tentativo, cioè alla fine è difficile difendere anche il 5%, perché comunque c'è questa idea di ridistribuzione che fa parte un po' della cultura regionale in varie regioni italiane. L'ultima cosa che vorrei segnalare è una legge che esiste ancora oggi in Italia, che non è stata mai rifinanziata da 3-4 anni, che impatta le città metropolitane, che è la legge Bersani, la 277/97. Allora è una legge fantastica, perché è una legge l'unica che permetteva di spendere facilmente, con i quali i comuni hanno fatto incubatori, centri tecnologici, hanno fatto progetti di banda larga, hanno fatto tanti progetti legati all'innovazione. E ovviamente questa legge costava pochissimo, perché impattando solo su 10 città, una legge aveva un finanziamento generale sui 30 milioni l'anno, quindi niente per il bilancio statale, però magari per un comune come Firenze, Torino, Genova, quei 3-4 milioni da spendere sull'innovazione specificamente, senza cofinanziamenti, senza mille vincoli, erano quello che permetteva di far partire un progetto che poi attivava. Noi abbiamo fatto 3 incubatori per esempio con queste aziende, oggi sono usciti da oltre 40 aziende dai incubatori del Comune di Firenze, pagati dei soldi della legge Bersani, quindi è veramente una legge eccellente. Ovviamente non è stata rifinanziata, quindi questa è una cosa che con pochi soldi e una legge già esistente, insomma, un problema di rifinanziamento permetterebbe di risolvere questo problema. Io venendo in qua, concludo, ho visto la nuvola di Fuxas che mi mancava arrivando qui, e ecco, uno vede queste cose così rare in Italia, questi palazzi moderni, ma che danno anche un senso di futuro, danno un senso di sviluppo del nostro territorio e di concretizzazione di idee avveniristiche. Ecco, noi abbiamo bisogno di anche un po' di questo nelle nostre città, cioè di fronte a tante persone del tutto scoraggiate, a tante aziende completamente scoraggiate che lottano ogni mattina, ecco, riuscire a creare dei progetti che in qualche modo facciano pensare che c'è anche un domani e non c'è solamente l'oggi pomeriggio, e se siamo fortunati arrivare a stasera. Grazie.